La teoria del diritto vivente è una dottrina che la Corte Costituzionale ha sviluppato per spiegare come esce da questo impasse di avere, di non avere un potere di imporre l'interpretazione delle leggi. La Corte ha dovuto riconoscere, perché la Cassazione molte volte gli ha ricordato, che la competenza della Corte Costituzionale è quella di interpretare la Costituzione e dire cosa dice la Costituzione in relazione a determinati casi, giungendo di conseguenza a annullare le leggi. Ma il potere di interpretare le leggi non è un'attribuzione della Corte Costituzionale. Per cui la Corte Costituzionale si rassegna ad accettare l'interpretazione prevalente. E la dottrina del diritto vivente è esattamente questo. Dice la Corte, benché ci sia la possibilità di interpretare la legge in questione in maniera conforme alla Costituzione, le leggi vanno giudicate per come esse sono fatte vivere nell'ordinamento, cioè per come esse sono interpretate nell'ordinamento. La Corte ha rinunciato progressivamente a cercare di sovvertire un'interpretazione delle leggi. Se l'interpretazione di una legge si è consolidata in un certo senso, e questo vuol dire che si è consolidata nella giurisprudenza ordinaria, nella giurisprudenza della Cassazione o anche nell'applicazione amministrativa, quello è il significato di cui la Corte giudica. Qui la scissione tra norma e disposizione è ancora netta. Una cosa è la disposizione, ma la Corte giudica di come la disposizione è fatta vivere, cioè delle norme che si sono consolidate. Per cui le sentenze interpretative di rigetto sono diventate uno strumento che la Corte usa essenzialmente per le leggi nuove. Quando una nuova legge viene impugnata e non si è ancora consolidata un'applicazione, una giurisprudenza su questa legge, la Corte cerca di orientare l'interpretazione verso un'interpretazione costituzionalmente orientata. Se invece è una legge su cui già c'è una prassi applicativa, la Corte dice questo è il diritto vivente e io interpreto e giudico della legge come se davvero significasse solo quella norma. Ci sono state guerre tra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale su l'interpretazione delle leggi e evidentemente poi alla fine la Corte Costituzionale non può che riconoscere la competenza della Corte di Cassazione e quindi arrendersi. La legge, che è una cosa, è dichiarata illegittima con le conseguenze sulla cosa nella parte in cui prevede o non prevede qualcosa. Questa è la struttura delle sentenze interpretative di accoglimento. Vedete, nella parte in cui prevede o non prevede qualcosa è la norma, non è la disposizione. È la disposizione che viene interpretata e questa interpretazione esclude qualcosa o include qualcosa che dovrebbe essere inclusa. Nella parte in cui non prevede una determinata norma. Queste sono le sentenze additive che sono le più interessanti delle sentenze interpretative di accoglimento. Sono una delle formule, dei tipi di sentenza della Corte più diffuse nel nostro ordinamento. Si chiamano sentenze additive perché aggiungono, addizionano. E sono molto diffuse per motivo che già vi dicevo tempo fa, e cioè che uno si rivolge al giudice per addizionare qualcosa alla sua sfera di interesse. Questo è il motivo per cui si va da un giudice. Si va sempre ad espandere. e di conseguenza se questa espansione non è consentita dalla legge, quella legge può essere dichiarata illegittima proprio per questa sua mancata espansione. Quello che dice la Corte è che il giudice quo deve indicare il verso dell'addizione, e quello che dice poi la dottrina, Crisafulli in particolare, la Corte risponde a rime baciate. Allora, questo strano gioco tra i versi e le rime va un po' spiegato, perché qui si tocca un problema rilevante, ma ingigantito dalla non comprensione di queste cose da parte della politica. Cosa accade? Accade che queste sentenze sono molto temute e odiate da chi governa, per un semplice fatto: tu fai una legge per contenere la spesa pubblica, questa legge taglia qualche provvidenza, chi è tagliato ricorre al giudice. Il giudice gli dice: però forse c'hai ragione, impugniamo la legge della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che anche tu rientri in una certa provvidenza. Questa è la struttura, no? Per cui io vado dal giudice dicendo: trovo ingiusto che io sia escluso, che so io, da un certo trattamento pensionistico, un certo trattamento sanitario, quello che volete, e chiedo che tu faccia dire alla Corte che la legge è illegittima nella parte in cui non prevede che anch'io possa godere di quel beneficio. Questo vuol dire espandere le prestazioni pubbliche. Espandere le prestazioni pubbliche comporta un costo. Questo costo deve essere coperto dal bilancio dello Stato, in cui c'è una voce, che è una voce, un fondo per, come c'è un fondo per i terremoti, per gli eventi naturali, c'è anche un fondo per le conseguenze delle sentenze. Però queste sentenze possono avere anche un impatto molto grosso, e non cadono soltanto in materia, diciamo, di prestazioni che costano, ma possono riguardare anche diritti civili. Se l'avvocato un po' scafato riesce a avere il caso interessante, può andare davanti al giudice dicendo: io impugno la legge di famiglia nella parte in cui non consente che anche il partner omosessuale di una coppia omosessuale possa godere dei benefici del coniuge, che può essere, che so io, l'assicurazione sanitaria, lo sconto sui trasporti pubblici, quello che volete. Immaginate un caso del genere: è un caso in cui la Corte finisce con pronunciare una sentenza in cui dichiara illegittima la legge nella parte in cui non prevede quella determinata norma. Questa legge incontrerebbe immediatamente il muro delle proteste di tutto l'ambiente cattolico bigotto, reazionario e retrogrado. Come vedete, io sono molto neutrale nei miei giudizi, e che innescherebbe un'enorme polemica sui poteri della Corte, da cui poi qualche cretino, nelle vesti di un deputato, di un senatore, andrebbe a fare una proposta di legge in cui si dice: la Corte, come sono state presentate non so quante, la Corte Costituzionale non può interpretare le leggi, ma solo dichiarare le legittime, che è completamente cretina come idea, perché se la Corte avesse solo la possibilità di dichiarare le leggi legittime, dovrebbe con la mannaia tirare giù pezzi di ordinamento. Invece di aggiungere una norma a discipline, dovrebbe dichiarare la disciplina illegittima e farla cadere tutta, per cui nel caso non avremmo più una legge sulla famiglia. Bisogna essere un po' cretini, no? Cioè, bisogna soprattutto non avere capito nulla, pensare veramente che i giudici si occupano di cose e non di norme. Questo passaggio dalle cose alle idee è un passaggio fondamentale. E cosa dice la Corte per parare questo colpo? Dice: io non è che mi invento le norme come se facessi una funzione di tipo legislativo. Io non sto riscrivendo le disposizioni dicendo: adesso ci aggiungo i diritti che avete dimenticato, perché questo sarebbe opera di legislazione. e la Corte spesso usa il self-restraint dicendo, articolo 28 della legge 87, io non posso pronunciare su materie che sono di discrezionalità del legislatore, certe cose spettano al legislatore. Quando la coppia gay ha chiesto di fare le pubblicazioni di matrimonio a Venezia, Ferrara, Firenze e qualche altra città, e l'ufficiale anagrafico ha detto scusate ma qui c'è scritto uomo e donna e voi mi sembrate dello stesso genere, la cosa è andata alla Corte e la Corte ha detto io non posso modificare quello che è l'assetto matrimoniale con una sentenza, operando un self-restraint, cioè un'autolimitazione dicendo questo spetta al legislatore, anche se poi ha detto sarebbe ora che il legislatore qualcosa facesse. Allora la Corte c'ha questo problema, finché può arrivare la sua sentenza additiva, per cui ampliando le garanzie di un diritto, e dove invece questa sentenza si deve fermare, se il suo potere si deve fermare, perché quella è competenza del legislatore, non è competenza del giudice. La soluzione innanzitutto passa dalla richiesta del giudice. Guardate che questa è una cosa apparentemente banale, ma invece una cosa assolutamente fondamentale da capire, perché di qua passa la concezione stessa della giurisdizione. Dice la Corte, io posso pronunciare nella mia sentenza nel rigoroso limite della questione prospettatemi del giudice ordinario. Che faccia li facciamo oggi? Oggi li facciamo con i capelli lunghi. Ecco. E il giudice ordinario a sua volta può pronunciare soltanto nei limiti del caso, cioè della particolare questione sollevata dai due ricorrenti che c'è davanti. Qui c'è la rilevanza che sta a garanzia, la questione deve essere rilevante nel giudizio principale, cioè vuol dire che il giudice non può mettere nella questione cose diverse da quelle che sono da applicare nel caso, e poi vedremo come questo domani sarà un motivo importante, proprio domani mattina. E d'altra parte la questione di conseguenza riflette esattamente quello che sta nel giudizio principale e in questi limiti la Corte può pronunciarsi. Per cui si pronuncia a rime obbligate, perché è il giudice a quo che indica il verso dell'addizione. Questi due stanno trattando una questa questione, il matrimonio tra coniugi dello stesso sesso, questo è il problema, e la Corte, il giudice deve dire in che direzione chiede l'addizione, cioè che cosa deve contenere l'addizione, quale fattispecie deve contenerla. E guardate che questo può essere una questione addirittura microchirurgica, può riguardare pochissime persone. Anzi, più il giudice restringe la fattispecie da addizionare, più l'effetto dell'addizione perde di politicità, perché è microchirurgico. Se la Corte dichiara illegittima un'intera legge, casca un pezzo dell'ordinamento. Ma se la Corte dichiara illegittima una legge nella parte in cui non prevede il caso del signor Mario e della signora Maria, l'effetto di quella sentenza diventa minimo e quindi anche politicamente molto più digeribile. La conseguenza è che il verso lo indica il giudice a quo, e la Corte non fa che completare quello che è un tessuto normativo per la rima che manca. Ato, ore, ore. E questo che cosa sarà? questo sarà un atto. Questa è la teoria delle rime obbligate. La Corte integra il tessuto normativo di una parte che indubbiamente doveva esserci, è illegittimo che non ci sia. È cascata una goccia di caffè sulla poesia e non si sa come finisca quella parola in un certo verso, la si ricostruisce semplicemente con la teoria delle rime baciate. Tocca là la rima. D'altra parte, a richiederlo è il giudice che indica esattamente qual è la poesia e propone l'addizione, perché solo quell'addizione sarebbe rilevante in quel giudizio. Quindi è un'addizione che ha il formato del caso che si è posto davanti al giudice, ed è il giudice a individuare l'addizione e a proporlo alla Corte. Quindi la Corte lo fa non inventandosi la norma, ma semplicemente prendendo quello che il giudice ritiene indispensabile per il caso. C'è un esempio che faccio sempre, che già ve l'ho fatto, quello dell'allattamento, perché è assolutamente evidente. La legge prevede che stia a casa la mamma ad allattare il bambino, perché questa è la normalità delle cose. Viola la Costituzione? Oddio, la Costituzione, articolo 3, dice sono vietate discriminazioni in base al sesso. Ma la Corte dice, qui non è una questione di discriminazione per sesso, è una questione di produrre il latte e non produrre il latte, per cui siccome la mamma ha questo processo glandolare che produce il latte, lei sta a casa a allattare il bambino e non il padre, il cui petto villoso farebbe schifo e anche un po' di solletico nelle narici del povero innocente. Questa è la normalità delle cose. La legge prevede questo. Questo è difendibile davanti a qualsiasi situazione normale, e di conseguenza nessun giudice ha mai impugnato questa legge dicendo è discriminatrice, perché la Corte avrebbe risposto, forse la mamma doveva dirti delle cose che non ti ha detto, ma l'uomo e la donna non sono integralmente uguali, viva Dio, e soprattutto nella procreazione svolgono delle funzioni leggermente diverse, molto favorevoli all'uomo che se ne sta al bar per 9 mesi, e sull'allattamento questa è la conseguenza e la diversità. Però la Corte non ha detto solo questo, ha detto anche che l'allattamento non è solo una questione alimentare e glandolare, ma è anche una questione affettiva, per cui nell'allattamento c'è anche l'interesse del minore, per cui è giusto che i genitori siano impegnati nel contatto con il bambino. E che questo sia la madre è comprensibile. Cosa accade se la madre è in manicomio o è in carcere? Questo teorema cade, è una piccola eccezione all'ortodossia, alla normalità dei rapporti, a quello id quod plerunque accidit, questo è un piccolo caso, per cui se il giudice mi attacca la legge dicendo è illegittima perché discrimina in base al sesso, la Corte risponde tu sei stupido. Se il giudice le impugna indicando il verso dell'addizione, e cioè dicendo dichiarare illegittima nella parte in cui non consente al padre di stare a casa al posto della madre quando la madre sia in carcere, la Corte risponde sì, questa addizione la posso fare, ma è un'addizione piccola così, ma è esattamente l'addizione che è chiesta dal padre ricorrente, al quale non interessa tirare giù la legislazione sul supporto della maternità, interessa potersene stare a casa con permessi di allattamento. Perfetto? Ma qui c'è l'addizione che nasce dal caso, fotografa il caso e se fotografa bene il caso, indica il verso dell'addizione e la Corte riesce a ricostruire l'ordinamento aggiungendo la rima baciata. La legge legittima nella parte in cui non consente al padre, anziché alla madre carcerata, poi c'è malata e poi c'è morta e poi c'è senza latte, quello che volete, sono tutte ipotesi che vengono fotografate, non sto scherzando, sono sentenze che hanno progressivamente dichiarato illegittima la legge. sempre la stessa disposizione, fotografando ogni volta una situazione diversa. L'adozione è un tipico caso. Adottare un bambino non crea nessuno movimento glandolare nel seno della madre, per cui al bambino adottato l'assistenza può essere del padre o della madre indifferentemente. E allora è discriminatorio dire che deve essere la madre a stare a casa e non il padre. E quindi è illegittima nella parte in cui non consente. No, non consente in presenza di un figlio adottivo. Sono tutte eccezioni a una regola generale che di per sé può stare in piedi, ma sono eccezioni che colpiscono casi particolari, che sono i casi sorti nel giudizio principale e sono casi che indicano l'addizione alla norma generale. E alla fine addirittura la Corte ha detto che la vera differenza è se non tra uomo e donna, ma tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Perché il lavoratore dipendente non è in grado di organizzare il proprio orario, mentre il lavoratore autonomo sì. E questo è una cosa buffa, perché questo vuol dire che la donna non dipendente, ma libera imprenditrice o libera professionista, ha un regime diverso, può avere un regime diverso da donna dipendente. Vedete com'è complicata? La realtà è molto complicata, la realtà è piena di situazioni specifiche non prevedibili, la legge non riesce a prevedere tutto ciò che può accadere nel mondo, la legge guarda alle cose normali. Le addizioni possono essere fatte con via di sentenza, con via di pronuncia della Corte Costituzionale, perché sono singoli casi prospettati di fronte al giudice. Ci sono sentenze additive particolarmente toste, che sono le cosiddette sentenze sostitutive. La legge dichiarata illegittima nella parte in cui dispone X anziché Y. Queste sono più toste, più difficili da digerire, perché qui non si lavora solo sulla norma. Finora abbiamo parlato di sentenze che lavorano sul piano delle norme. La disposizione resta sempre uguale. La disposizione non viene mai a cambiare il suo tessuto. Pensate a cosa ha detto la Corte a proposito, vi ho parlato della teoria dei controlimiti, forse ve l'ho accennata soltanto, a proposito della teoria dei controlimiti. Dicasi teoria dei controlimiti, la dottrina sviluppata dalla Corte Costituzionale che dice le norme europee entrano nel nostro ordinamento in forza dell'articolo 11, quindi si impongono e prevalgono sulle leggi ordinarie, possono anche derogare a singole norme di dettaglio della Costituzione, soprattutto quelle sul reparto Stato-Regione, ma non possono toccare i principi fondamentali della Costituzione. Benissimo, principi supremi, principi fondamentali. Cosa accade invece se una norma comunitaria tocca i principi, contraddice i principi supremi? Scatta il controlimite, cioè il giudice ordinario può adire la Corte Costituzionale impugnando che cosa? L'ordine di esecuzione del trattato istitutivo, cioè quel blanket che sta nella legge di ratifica, piena e completa attuazione, esecuzione è data dal trattato allegato, quello deve impugnare. E lo deve impugnare perché nella parte in cui consente a una specifica norma di entrare nel nostro ordinamento. Per cui l'ordine di esecuzione può essere impugnato tante volte quante sono le norme che entrano nel nostro ordinamento incidendo sui diritti fondamentali, sui principi supremi della Costituzione. L'ordine di esecuzione non cambia mai, resta scritto così, la disposizione resta intonse. Ogni volta viene dichiarata illegittima una norma derivata. E così la legge sulla maternità resta intonse, ogni volta viene aggiunta una norma che sul piano normativo estende le facoltà dei privati. Disposizioni non vengono modificate, vengono modificate le norme. Quando voi aprite un codice ben fatto e aggiornato, troverete degli asterischi in cui non si cancella una disposizione, ma si mette un asterisco dicendo: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa disposizione nella parte in cui non consente che ha aggiunto una norma. Lavora totalmente sul piano delle norme, lasciando intonse le disposizioni. E invece le sentenze sostitutive toccano la disposizione, perché la Corte dichiara illegittima la disposizione nella parte in cui dispone X anziché Y, ma sono tutte cose, sono parti del tessuto legislativo, sono espressioni usate dal legislatore. Questo è un esempio, patente a punti, dichiara la legittimità della norma sulla patente a punti nella parte in cui dispone che, virgolette, nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede i dati personali della patente del conducente nel momento della commessa di violazione, anziché, virgolette, nel caso di mancante identificazione di questi, il proprietario del veicolo entro 30 giorni dalla richiesta deve fornire all'organo di polizia che procede i dati personali della patente del conducente nel momento della commessa di violazione. Non ho capito quale sia la differenza, ma non è questo il problema. Qui la differenza c'è, probabilmente ce la leggiamo con 30 giorni, sono spariti i 30 giorni, no, ci sono i 30 giorni. La differenza ci deve essere, ma quello che mi interessa dirvi è che qui è cambiato il testo, cioè la Corte cambia la disposizione. E sono sentenze non frequentissime, ma sono sentenze con cui la Corte ha spesso modificato testi normativi anche rilevanti, cambiando un organo con un altro. Sentenze additive non ci interessano. Questa, per esempio, è una sentenza molto isolata, ma molto significativa, di cui vi leggo il dispositivo, che è un dispositivo sostitutivo: dichiara la legittimità della costituzionale della legge bla bla, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che sarà facilitata, anziché disporre che è assicurata, la frequenza alle scuole medie superiori. Ora, questa sentenza trasforma una norma programmatica della legge che dice sarà facilitata la frequenza delle scolastiche degli handicappati, è una promessa, con è assicurata, che è invece un diritto. L'handicappato che vuole andare a scuola e trova che manca la passerella per fare le scale, non è che telefona il preside dicendo: ma quando metterete la passerella? Il preside risponde: ma non lo so, quando avremo soldi. Va dal giudice e gli dice: è un mio diritto, per cui fagli un precetto che devono entro X giorni adeguare le scale alla mia deambulazione. Questa è una sentenza isolata, perché questa è una sentenza molto forte in cui con una pronuncia sostitutiva si cambia addirittura non soltanto la disposizione di legge, ma anche la natura dei beni protetti dalla legge. Si costituisce un diritto totalmente nuovo. Ci siete fin qui? Bene, domani mattina avviene una cosa interessante e domani sera avrete già le notizie. Domani mattina, calendario dei lavori, c'è martedì 3 dicembre udienza pubblica alla Corte Costituzionale, ruolo delle cause, qui non lo leggete, vediamo se c'è modo di ingrandirvelo. C'è domani un evento per cui tutta la stampa sarà presente al Palazzo della Consulta e non si parlerà di altro. tutti resteranno molto delusi, e poi vi spiegherò perché, perché domani c'è l'udienza pubblica sulla questione della legittimità costituzionale del Porcellum. È vero che sotto Natale si ammazza il Porcellum, domani molti si attendono che anche il Porcellum, il sistema elettorale, venga fatto fuori, ma saranno delusi. E io ve lo segnalo perché così tra domani sera e i prossimi giorni potrete seguire meglio il dibattito che si svolgerà. Vi do anche in anteprima quello che sarà la sentenza della Corte, se volete, e, salvo sorprese, vi segnalo il caso perché è interessante, riguarda proprio il tema di questi giorni. La Corte di Cassazione, per cui non l'ultimo giudice del mondo, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale promossa da Aldo Bozzi, che non è neanche l'ultimo dei pivelli del mondo. Aldo Bozzi è un vecchio avvocato con una lunghissima carriera politica, nata nel Partito Liberale, poi proseguita in Forza Italia, Partito della Libertà, bla bla bla, attualmente credo che non faccia più politica, ed è lui che ha trovato il modo per persuadere la Cassazione a sollevare una questione di legittimità costituzionale della legge elettorale. I motivi di legittimità segnalati sono diversi, essenzialmente il premio di maggioranza dato alla Camera al partito che ottiene un voto più degli altri, che vuol dire che non potrebbe anche ottenere il 10% dei voti, ma se gli altri hanno avuto meno voti ha un premio di maggioranza che li porta a 55, non so quanti, neanche più, per cento dei deputati alla Camera, e questo violerebbe, secondo i ricorrenti, il principio di uguaglianza del voto, e poi è impugnato l'assenza di preferenze e altre cose. Notate che la Corte Costituzionale in precedenti sentenze, soprattutto in materia di referendum elettorale, mentre dichiarava inammissibile, e domani vi spiegherò che cosa vuol dire il referendum, ha anche detto attenzione perché questa legge puzza molto di incostituzionalità, e l'ha detto con un obiter dictum. L'obiter dictum nel linguaggio forense, ma soprattutto reimportato dagli Stati Uniti, dove parlano molto più latino di noi, è in contrapposto a ratio decidendi. Siccome loro hanno il mito del precedente, tutte le sentenze vengono esaminate e viene isolato ciò che è la ratio decidendi, cioè il principio su cui si decide, da tutte le cose che sono dette intorno, che sono obiter dicta. E in un obiter dicta, e l'obiter dictum non fa precedente, è solo chiacchiere. Quello che fa precedente è il principio di diritto. La Corte Costituzionale, con un obiter dictum, ha detto sento puzza di illegittimità. Qual è il problema? Il problema è che, come la dottrina da molti anni sottolinea, ci sono nel nostro ordinamento alcune zone grigie di leggi che non riescono ad essere impugnate di fronte alla Corte, proprio per come è costruito l'accesso alla Corte. L'accesso alla Corte in un giudizio con la ghigliottina della rilevanza, ed è difficile portare una legge elettorale davanti alla Corte Costituzionale, per chi è in quale fase del giudizio uno può essere interessato a contestare il premio di maggioranza, è davvero difficile. Allora che cosa è successo? Che Aldo Bozzi è andato davanti al giudice e poi è arrivato in Cassazione con una questione di accertamento, dicendo: voglio che si venga accertato che è leso il mio diritto elettorale perché il meccanismo della legge elettorale è fatta così, così, così. L'azione di accertamento di violazione di un diritto, senza chiedere qualcosa di preciso. Ciononostante la Cassazione l'ha preso sul serio e ha posto alla Corte Costituzionale una ordinanza che ha fatto scalpore, ma che, devo dire la verità, la Corte con ogni probabilità dichiarerà inammissibile. Perché mai? Da che cosa deriva l'inammissibilità di questa questione? L'inammissibilità deriva da questo problema. Camera di Consiglio domani. Vi metto il link dell'ordinanza in rete così la potete vedere. Queste sono le cose che sono in discussione domani. E deriva dal fatto che non c'è rilevanza. Tecnicamente manca la rilevanza, cioè salvo che la Corte non cambi totalmente la sua giurisprudenza, questo tipo di questione non è processualmente rilevante, perché Bozzi è andato dal giudice a chiedere esclusivamente di sollevare la questione di fronte alla Corte per farla dichiarare illegittima, ma non c'è una pretesa da vantare di fronte al giudice, cioè non c'è un giudizio principale e quindi non c'è incidentalità. Il giudizio incidentale, se io ho una pretesa che faccio valere in un processo principale, chiedo qualcosa, chiedo di essere eletto, chiedo che mi diano la scheda, chiedo che mi facciano entrare nel seggio, chiedo che siano sospese le procedure che mi hanno sospeso il diritto elettorale. Ecco, per esempio, Berlusconi va a candidarsi, presenta la sua candidatura, l'ufficio elettorale dice no perché tu sei decaduto, per quindi sei ineleggibile, lui può sollevare una questione perché sta sulla legge che è Severino, perché sta chiedendo una cosa, sta chiedendo di essere garantito nel suo diritto all'elettorato passivo, cioè di potersi candidare. E lì c'è un processo principale che è una domanda e c'è un incidente di costituzionalità. Ma nel caso di Bozzi le due cose coincidono. Non si capisce quale sia la pretesa di Bozzi di fronte al giudice, se non quella di far dichiarare illegittimo il procellum. Per cui in sostanza il processo principale e il processo incidentale si sovrappongono. E non essendoci una pretesa principale, non c'è neanche l'incidentalità. Non so se capite il problema. L'oggetto della richiesta di Bozzi è impugnate la legge e fatemela dichiarare illegittima. Se la Corte Costituzionale ha sempre detto non si può fare così, non si può fare così, nel senso che non si può prescindere dalla struttura incidentale. C'era stato un famosissimo caso sul cumulo dei redditi, un certo governo, non mi ricordo quando, aveva fatto una legge per cui la dichiarazione dei redditi doveva essere fatta dai coniugi insieme. Così i redditi si sommavano e siccome aumentava il reddito complessivo, aumentava anche il coefficiente di tassazione. E è stata subito impugnata e hanno cercato mille modi per impugnarla e la Corte ha dichiarato impossibile impugnarla se non con una pretesa principale e ha suggerito anche la via. E infatti poi la cosa è stata così costruita, che il marito ha chiesto alla moglie dammi la tua dichiarazione dei redditi e la moglie ha risposto no, fatti gli affari tuoi. Allora lui le ha intimato in via giudiziaria di dargli i redditi e nel corso di questo processo si è fatta l'incidente di costituzionalità, si è costruito un processo fittizio per giungere all'incidente di costituzionalità, però lì c'era un processo credibile, io ti chiedo di darmi i tuoi redditi e tu mi rispondi di no e siccome io devo fare la dichiarazione dei redditi chiedo al giudice di obbligarti, quello è un giudizio principale. Il giudice per obbligati deve applicare la legge li puzza di legittimità e quindi solleva un incidente. Ma se invece la Corte ammette che Tizio vada dal giudice dicendo senti, accetta che il mio diritto è stato violato e quindi impugnami la legge che fonda quel diritto, lì non c'è un processo principale perché non c'è una pretesa. C'è solo un giudizio di accertamento, il giudizio di accertamento esiste nel diritto civile, accertamento di un credito, accertamento di proprietà, eccetera. C'è l'azione di accertamento, ma qui si sta svolgendo un fintizio processo principale perché l'oggetto dell'accertamento è soltanto il diritto contro la legge, cioè l'oggetto è la dichiarazione di legittimità della legge. Se la Corte decidesse di chiudere un occhio su questa questione e accettasse di giudicare nel merito, si aprirebbe un altro problema, che adesso magari vediamo nel prossimo minuto, ma si aprirebbe una voragine, perché noi avremmo derogato vistosamente alla natura incidentale del giudizio di legittimità sulle leggi, dando luogo sostanzialmente un'impugnazione in via principale. Chiunque a quel punto, se vuole far dichiarare legittima la legge, va da un giudice e dice: senti, mi accerti questo diritto che mi è negato dalla legge, quindi impugni la legge? Noi avremmo un fittizio giudizio incidentale, perché sarebbe fittizio il giudizio principale, avremmo cambiato la natura stessa del ricorso alla Corte. Per cui io metto scommessa posta alta che domani verrà dichiarata inammissibile, anche per un'altra ragione, che se invece entrasse nel merito avrebbe un altro problema, che la Corte di Cassazione ha fatto un'ordinanza che viene meno all'obbligo di indicare il verso dell'addizione. Ha chiesto alla Corte di dichiarare illegittima la legge in alcuni suoi punti chiave. Se la Corte dichiarasse legittima la legge elettorale, non avremmo più legge elettorale. Non solo, ma si creerebbe il grosso problema di sapere che cosa è successo di tutte le cose fatte da un Parlamento illegittimamente eletto. Capite che si aprirebbe una voragine nell'ordinamento pauroso, proprio perché la Corte non è andata, la Corte di Cassazione non è andata a precisare il verso della sua addizione, non è cercato di chiudere il bisturi, puntire il bisturi per colpire solo piccoli pezzetti della legge elettorale, e di conseguenza la Corte verrebbe meno un suo stesso precedente che ha sempre professato in sede di ammissibilità del referendum sulla legge elettorale, che diceva la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria, può essere colpita in singole sue parti, ma alla fine deve essere comunque garantito, sempre e comunque, che ci sia una legge elettorale funzionante, perché non si sa mai che il Parlamento decada senza fare la nuova legge, che cosa facciamo? Non abbiamo una legge elettorale, non abbiamo più un Parlamento, che facciamo? Dittatura! Pare che la Corte non abbia molto piacere di questo. Bene, a domani, con l'avvertenza che domani pomeriggio non ci sarà lezione e neanche mercoledì.